Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Prosegue la guerra israelo-statunitense in Medio Oriente con una nuova massiccia campagna di bombardamenti aerei contro vari obiettivi in Iran e Libano. La centrale di comando statunitense parla di 2.000 obiettivi colpiti, distrutti missili, drone, rampe di lancio, sistemi di difesa e 17 navi. Donald Trump riceve il tedesco Merz alla Casa Bianca e si scaglia contro altri paesi europei, Regno Unito e Spagna, per il mancato sostegno. L'iniziativa sulla neutralità, che ne chiede un'applicazione rigida, oggi sui banchi del Nazionale dopo i no del governo e del Consiglio degli Stati. Oggi alle Camere si inizia il Consiglio degli Stati anche la legge urgente sugli aiuti federali alle vittime del rogo di Crans-Montana. E dunque in corso una nuova ondata di massicci attacchi aerei israeliani su Iran e Libano nel quinto giorno della nuova guerra in Medio Oriente. Dalla Repubblica Islamica sono stati lanciati missili e droni contro le sedi diplomatiche e le basi militari americane nelle monarchie del Golfo. Intanto media iraniani e statunitensi affermano che è stato designato il successore di Ali Khamenei come guida suprema del paese. Si tratta del figlio secondogenito Mokhtar di 56 anni. Gli aggiornamenti della redazione con Bettina Müller.
Gli Stati Uniti affermano di aver colpito 2.000 obiettivi nella Repubblica Islamica da sabato e di aver indebolito in modo significativo le sue difese antiaeree in un'operazione che attiva 24 ore su 24 e che coinvolge 15.000 soldati statunitensi.
More than 50,000 troops, 200 fighters, two aircraft carriers and bombers from the United States.
Lo ha affermato il comandante della centrale militare statunitense, che ha anche assicurato di aver eliminato tutte le navi iraniane nel mare arabico, quello tra l'Oman e l'India. Il numero delle vittime in Iran è stimato attorno alle 800 persone. Ieri a Minab, nel sud dell'Iran, si sono svolti i funerali delle 165 persone rimaste uccise, la maggior parte bambine, nell'attacco aereo di sabato che ha colpito una scuola femminile e su cui l'ONU sta svolgendo un'inchiesta. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato di non disporre di informazioni precise al riguardo. E sarebbe il figlio di Ali Khamenei, Mokhtaba, 56 anni, politico e religioso con ottime relazioni con le forze di sicurezza, a essere stato designato come suo successore. È stato eletto da un consiglio di religiosi che si sono trovati online. La sede dove dovevano riunirsi, nella città sacra di Qom, è stata colpita e distrutta ieri. Intanto anche l'Iran prosegue i lanci di missili e di droni contro basi americane nelle monarchie del Golfo. In Qatar è stata colpita la base americana di Al Udeid e anche in Arabia Saudita molti obiettivi sono stati colpiti, ma i droni sono stati tutti intercettati.
Gli aggiornamenti di cronaca con Bettina Müller. C'è intanto sintonia tra Stati Uniti e Germania sulla necessità di un cambio di regime in Iran. E quanto emerso dall'incontro di ieri tra Donald Trump e il cancelliere tedesco Friedrich Merz, la prima visita di un leader europeo alla Casa Bianca dall'inizio del conflitto. Durante l'incontro il presidente statunitense ha minacciato la rottura di ogni relazione commerciale con la Spagna, rea d'aver negato l'utilizzo delle basi americane in Andalusia. Da Washington, Andrea Vosti.
Donald Trump riceve il cancelliere tedesco Friedrich Merz per la terza volta nello studio Ovale. È un amico e le relazioni con la Germania sono molto buone, ha esordito il presidente statunitense, che ha poi subito incassato il sostegno del cancelliere sulla necessità di un cambio di regime in Iran.
We are on the same page in terms of getting this terrible regime in Tehran away.
Siamo sulla stessa lunghezza d'onda, questo terribile regime deve andarsene, ha affermato Merz. Mentre Donald Trump ha elencato i successi di una campagna militare che in appena tre giorni avrebbe annichilito le capacità difensive dell'Iran.
They have no air force, it's been knocked out. They have no air detection that's been knocked out.
Ma non c'erano soltanto la guerra in Iran e le sue conseguenze sull'economia mondiale nell'agenda dell'incontro tra i due leader. Il cancelliere tedesco ha detto a Trump di volere ratificare al più presto l'intesa doganale con l'amministrazione americana e ha ribadito la necessità di raggiungere una pace giusta in Ucraina, una pace che ne preservi l'integrità territoriale e con le adeguate garanzie di sicurezza.
We all want to see this war coming to an end as soon as possible, but Ukraine has to preserve its territory.
Ma il colpo di scena è arrivato con i duri affondi di Trump contro Spagna e Gran Bretagna. Dapprima il presidente statunitense ha minacciato di rompere ogni relazione commerciale con la Spagna, colpevole di aver negato l'uso di due basi militari in Andalusia. Quindi Trump ha ridicolizzato il premier britannico Keir Starmer, reo di aver tergiversato nei primi giorni di attacco contro l'Iran.
Not happy with the UK either. This is not Winston Churchill that we're dealing with.
Non abbiamo certo a che fare con Winston Churchill, ha ironizzato il presidente degli Stati Uniti. Un colpo basso rifilato al premier del più stretto alleato di Washington.
Sì, dunque fortissime pressioni dagli Stati Uniti sul Regno Unito e i paesi europei per poter usare le loro basi militari e il loro spazio aereo per attaccare l'Iran nell'operazione denominata Furia Epica, operazione di cui non sono stati informati preventivamente. Francia e Regno Unito stanno mandando delle navi da guerra in Medio Oriente per difendere le loro basi e le monarchie del Golfo dagli attacchi iraniani, senza però partecipare all'offensiva di una guerra che riconoscono contraria al diritto internazionale. Una posizione complicata che il presidente francese Macron ha spiegato ieri in un discorso televisivo alla Nazione, riferisce da Parigi Annalisa Cappellini.
La Repubblica Islamica d'Iran porte la responsabilità primaria.
Il regime iraniano è responsabile di questa situazione. Ha sviluppato un programma nucleare pericoloso e delle capacità balistiche inedite. Gli Stati Uniti e Israele hanno agito al di fuori del diritto internazionale e non possiamo approvare questi attacchi. Ma la storia ci dice che nessun carnefice verrà rimpianto.
Les bourreaux de leur peuple et aucun ne sera regretté.
Sono parole forti quelle pronunciate ieri sera da Emmanuel Macron, parole in cui si legge molto chiaramente la strategia francese per la guerra in Medio Oriente. Parigi ha scelto di agire con una linea quasi interventista. La Francia ha degli interessi in Medio Oriente, in particolare dei trattati bilaterali che la legano a Qatar, al Kuwait e agli Emirati Arabi Uniti. Ed è proprio per proteggere i suoi alleati che Parigi ha abbattuto dei droni iraniani sin dalle prime ore del conflitto, lo ha svelato il presidente francese, che ha anche annunciato di avere ordinato alla portaerei Charles de Gaulle di fare rotta verso il Mediterraneo. Parigi poi si muove anche sul fronte diplomatico. La Francia starebbe lavorando per costruire una coalizione che metta in sicurezza le rotte marittime in Medio Oriente.
E di questa guerra e delle sue conseguenze sul mercato energetico mondiale si occuperà Modem, il nostro approfondimento in onda alle 8.30 nella diretta di Rete 1. Ora l'attualità nazionale con i lavori delle Camere federali, con il Consiglio nazionale che oggi discute un tema centrale per l'identità elvetica, la neutralità. E questo in seguito all'iniziativa lanciata dall'Associazione Pro Svizzera ai membri dell'UDC, che chiede un'interpretazione più ristretta di questo concetto. Iniziativa respinta da Consiglio federale e Consiglio degli Stati, che ha opposto un controprogetto. Anna Valenti.
Blindare il concetto di neutralità svizzera e scrivere nero su bianco nella Costituzione che quella elvetica è una neutralità permanente e armata. È l'obiettivo che si prefigge all'iniziativa lanciata nell'aprile 2024 da Pro Svizzera e alcuni membri dell'UDC. Chiede inoltre che la Svizzera non aderisca ad alleanze militari o di difesa, come la NATO ad esempio, a meno che la Confederazione non venga attaccata direttamente. Esige che la Svizzera non prenda mai parte a un conflitto fra stati terzi e che rinunci anche a imporre sanzioni agli stati belligeranti, salvo quelle decise dall'ONU. La sola via questa per mantenere la credibilità della Svizzera come mediatrice e garante di buoni uffici, secondo i promotori. Un'interpretazione così rigida della neutralità non piace al Consiglio federale, che chiede alle Camere di respingerla, ma non trova nemmeno grande sostegno politico, dato che i liberali, verdi liberali, centro e tutto il fronte progressista sono compatti per il no. Il Consiglio degli Stati, che l'ha già trattata, l'ha respinta a larga maggioranza, ma ha scelto di opporre un controprogetto diretto dove si specifica che la neutralità elvetica è uno strumento per tutelare gli interessi della Svizzera, lasciando dunque un'interpretazione meno rigida e flessibile del principio esattamente come oggi. Una mossa strategica, quella degli Stati, per dare all'elettore un'alternativa affinché possa esprimersi su un pilastro così importante per l'identità svizzera. La palla ora passa al Consiglio nazionale, che dovrà decidere se allinearsi alla Camera dei Cantoni, avallando il controprogetto, o scegliere un'altra via.
Se il Consiglio degli Stati intanto inizia oggi l'esame della legge urgente per le vittime dell'incendio di Crans-Montana, legge che prevede contributi federali di 20 milioni di franchi a eventuali soluzioni extragiudiziali. Inoltre, per solidarietà verso i cantoni interessati, il Consiglio federale propone una partecipazione alle spese straordinarie con 8,5 milioni, oltre a un contributo unico di solidarietà di 50.000 franchi ai feriti gravi e alle famiglie delle persone decedute nella tragedia di Capodanno. E si può oramai parlare di un effetto Crans-Montana per quanto riguarda la vendita di articoli antincendio. In aumento è la richiesta di corsi primo soccorso. Il numero delle prenotazioni di quest'ultimo è infatti cresciuto di circa il 50% rispetto allo scorso anno. I dettagli con Manuele Ferrari.
La sensibilità nei confronti di temi come il primo soccorso, la prevenzione di incidenti sul lavoro e le protezioni antincendio è decisamente aumentata nelle scorse settimane, sottolinea il direttore del Centro Svizzero di Formazione al Primo Soccorso, Jerome Fricker. Il numero dei corsi che terremo a marzo è il doppio di quello registrato nello stesso mese del 2025. Lo scorso anno da noi oltre 10.000 giovani hanno frequentato un corso di soccorso per allievi con docenti e oltre 400 aziende hanno seguito un corso di primo soccorso. È vero, continua Fricker, che parliamo di un settore in crescita, ma un aumento del 50% delle richieste dei corsi nei primi due mesi dell'anno si può spiegare unicamente con una cresciuta consapevolezza dei pericoli a seguito della tragedia di Crans-Montana. Uno sviluppo positivo per il direttore, anche perché spesso la prevenzione viene un po' dimenticata. Le aziende per legge dovrebbero formare il proprio personale. Gli istruttori, su richiesta, si recano anche nelle sedi delle ditte con manichini, garze e defibrillatore.
In einem möglichst realistischen Umfeld auch üben und trainieren kann.
Più l'esercitazione è vicina alla situazione reale, più questa avrà effetto. La speranza di Jerome Fricker è che questa presa di coscienza sia ora duratura e che contribuisca anche a lungo termine a rafforzare la cultura dell'importanza della sicurezza nelle aziende.
In Ticino sembra esserci l'accordo sul controprogetto all'iniziativa socialista per il salario minimo. PLR, Centro, Lega, UDC e gli stessi socialisti porteranno in aula un unico rapporto. Sentiamo Umberto Gatti.
Dopo gli scontri, alla fine sembra essere stato trovato l'accordo e si andrà tutti nella stessa direzione, con un unico rapporto come controprogetto. Il presidente della Commissione della Gestione del Gran Consiglio, Fabrizio Sirica.
Possiamo dire che i cinque principi su cui si fondava l'accordo sono stati puntellati anche rispetto ai dubbi, alle rassicurazioni richieste dalla base socialista in tre specifici punti, e da qui la volontà di istituire cinque relatori della commissione della gestione, uno per partito, in attesa che i Verdi prendano posizione. Sottolineerei comunque la presenza di quattro presidenti coordinatori di partiti di governo.
L'accordo si baserà su cinque punti: l'aumento salariale in una forchetta compresa fra 21 franchi e 75 centesimi e 22 franchi e 25 centesimi. C'è poi l'attuazione a tappe e saranno inoltre considerati alcuni benefit nel calcolo del salario minimo. E ci sarà poi anche il primato del salario minimo sui contratti collettivi di lavoro. Accettato infine anche il quinto punto, quello sulle deroghe alle aziende in difficoltà, che potrà durare per 3 anni. L'obiettivo dei relatori è di concludere il rapporto per la fine di marzo e di riuscire a portarlo in aula nella sessione di aprile del Gran Consiglio.
Ora a Lugano, dove il sindaco Michele Foletti e il CEO della piattaforma di criptovalute Tether hanno dato il via alla fase 2 di Plan B, un progetto nato con l'obiettivo di integrare i pagamenti in Bitcoin e stablecoin nella vita economica cittadina e di rendere Lugano la capitale europea delle criptovalute. Stefano Lordi.
Lugano Plan B nasce nel 2022 con l'ambizione di trasformare l'intera città nella capitale europea delle criptovalute. Un progetto ambizioso che voleva e vuole cambiare le abitudini di pagamento dei cittadini, avvicinandoli alla tecnologia blockchain, ossia un registro digitale decentralizzato e pubblico che valida e conserva transazioni proteggendo l'identità degli utenti senza bisogno di un'autorità centrale come circuiti di pagamento e banche. Sentiamo ora qual è stato il volume dei pagamenti effettuati in Bitcoin, Tether o Luga in questi 4 anni. Michele Foletti, sindaco di Lugano.
Bisogna essere sinceri, sono soprattutto i Luga piuttosto che Tether e Bitcoin, ma questi volumi sono aumentati, siamo mi pare adesso verso i 600.000 franchi, ma quello che è interessante è che abbiamo superato i 20.000 wallet attivi, quindi 20.000 persone che usano ogni tanto o spesso i Luga. Vuol dire che siamo riusciti a far capire che ci sono delle tecnologie di pagamento innovative, nuove, e la gente inizia a usarle.
Un inizio, ma oltre al volume di pagamenti, l'obiettivo era anche quello di diventare attrattivi per gli operatori del settore.
Negli ultimi 4 anni a Lugano, tra aziende che si sono trasferite a Lugano e aziende che sono nate a Lugano in ambito fintech e blockchain, ne abbiamo avute più o meno un centinaio.
La fase 2 di Lugano Plan B prevede, riassumendo, il consolidamento di quanto fatto finora, ma in aggiunta si parla di introdurre un sistema di intelligenza artificiale che possa mantenere privati i dati dell'utente. Non mancano però anche le sfide: riuscire a fare davvero breccia nella popolazione e nelle università del territorio e fare luce anche sulla solidità redditizia della piattaforma Tether.
E con questo da parte mia è tutto, c'è ora lo sport, buon ascolto e buona giornata.